Ecco, buongiorno. Siamo giunti un riassunto che vedete nella slide 22, molto, molto semplice, ma insomma vorrei che questi concetti, scusate, venissero consolidati anche a costo di ripeterli credo che possiate anche annotare senza diventare matti, insomma, forse meno concetti e più approfonditi hanno un effetto così più proficuo. Comunque un esperimento anche questo, naturalmente, speriamo che vada bene, che siate soddisfatti. Dunque, abbiamo detto cosa concerne la cultura sinteticamente, ecco, siamo sempre un po' un ciondolio tra la cultura che abbiamo detto essere un elemento di natura collettiva, condivisa, no? Da un gruppo sociale, no? Quindi ha una natura fortemente comunitaria e però l'elemento del singolo non dobbiamo considerare, non possiamo considerare che ci sia solo l'aspetto sociale, comunitario, collettivo, di gruppo e che l'individuo non esista. Non solo faremmo un torto all'individuo, ma anche costituiremmo un paradigma irreale, dato che la società è composta da individui, anche se poi ha un indirizzo e una prosecuzione che ha una sua logica. Ecco, però la sociologia è la disciplina del collettivo, certo, ma io non dimentico mai l'individualità, il soggettivo, che mi ritengo altrettanto importante, anche se appunto non caratteristico della disciplina, ma caratteristico di altre discipline. Ecco, se l'individuo, volevo fare una premessa, fin dalla sua nascita, dall'inizio proprio della sua vita, e forse anche da prima, forse anche dal periodo di gestazione. Ecco, moltissime sono le teorie che sottolineano il fatto che l'embrione, poi il feto, captino dall'ambiente moltissime cose. Consideriamo che l'utero materno è già un ambiente per il piccolo, insomma, per il cucciolo, insomma, per il cucciolo umano, no? Quindi ha già una sensorialità che piano piano, cioè piano piano, mica tanto piano, insomma, si sviluppa, sente, ha percezioni dei cambiamenti di luminosità. Sente, cioè ha una naturalmente c'è una simbiosi con la madre, una simbiosi che non si limita ad uno scambio alimentare, biologico, di circolazione, anche se le due circolazioni sono comunque hanno una divisione, ma naturalmente c'è il bambino viene nutrito dalla madre, la madre rappresenta il suo habitat. Se la madre sta male, ciò che assume la madre automaticamente si ripercuote sulla salute e sul bambino. Insomma, si dice anche, appunto, io sono un po' scettica sullo stato emotivo della madre. Che può ripercuotersi sul bimbo, naturalmente, certo, c'è una simbiosi totale, però, beh, insomma, bisogna andare un po' con i piedi di piombo. Naturalmente, se lo stato emotivo della madre è talmente alterato, è chiaro che l'influenza sul feto ci sarà. Ecco, chiaro che ci sono bimbi nati in condizioni estreme, in condizioni vissute dalla madre, in condizioni terribili vissute dalla madre, eppure nati. Ci sono bambini purtroppo che il cui futuro non sono riusciti a nascere, a svilupparsi in condizioni abbastanza tranquille. Quindi anche qui abbiamo una forma, non dico di aleatorietà, ma non sappiamo dare una visione così molto, molto nitida, no? Ci piacerebbe, ma in medicina uno più uno non fa due, ecco. Ecco, dicevo appunto questa ambivalenza tra collettività e individuo e soggetto, che entrambe molto importanti. Ecco, se l'individuo viene sottoposto a un intenso processo di socializzazione, è anche geneticamente predisposto, capace di elaborare sulla, ecco, non sappiamo in modo più o meno conscio, insomma, non sappiamo la consapevolezza, non possiamo misurare il grado di consapevolezza, ovviamente. Assimilare, elaborare esperienze di tipo diverso. Quindi il soggetto, questo termine un po' asettico, così, però fa parte, insomma, del lessico scientifico, non è una qualche cosa, una plastilina, un qualche cosa di malleabile, completamente malleabile, come dicevo, una lavagna nera, no? Su cui si imprimono su cui si imprime una molteplicità di influenze fisiche, psichiche, psicologiche, delle azioni dei parenti, delle persone che abitano il suo ambiente, il linguaggio, i simboli, i modelli di comportamento, regole, quindi anche altri tipi di condizionamenti, ma anche un campo attivo, molto attivo, di selezione e capace di elaborare, guai se così non fosse, una struttura di sé, autonoma o almeno relativamente autonoma. Ecco, la persona non può fare a meno di regole, di vincoli, di schemi che gli vengono offerti da sistemi di significato culturali che sono codificati, che hanno una loro logica. E queste logiche sono una base per la sua sopravvivenza e anche per essere rassicurato circa la sua identità, il suo processo di formazione, anche la sua autostima. Qui anche entra in gioco molto l'ambiente affettivo in cui è cresciuto il bimbo, l'affettività, l'accudimento, la relazione sono molto importanti per l'evoluzione e l'accrescimento dell'autostima, che poi a sua volta porterà ad altre cose, a una catena, insomma, alla formazione della personalità compiuta. Ecco, tutti questi aspetti si fondano sul riconoscimento degli altri. Sappiamo che il formarsi dell'identità è un fenomeno di tipo relazionale, cioè riconoscere gli altri, riconoscerne il ruolo, relazionarsi agli altri, specchiarsi anche negli altri e sulla possibilità di comunicare con loro sempre in base a regole, modelli, stili di vita, valori e credenze che non sono così a sé stanti, ma sono condivisi, sono codici condivisi. Tuttavia, la persona può, in base alle sue esperienze concrete, che sono uniche per ciascuno di noi, la nostra vita è unica, stabilire anche delle barriere, delle difese nei confronti di tutto ciò che lo circonda ed elaborare un mondo di senso, di attribuzione di senso, di interpretazione, di significati che almeno in parte, e ringraziando il cielo mi permetto, può non coincidere con il sistema dominante, con il sistema culturale di credenze e di valori dominanti, se no ci sarebbe un, come dire, una trasmissione così molto uguale a se stessa, cioè in contrasto con la morfogenesi, con le necessità di cambiamento, di mutamento che sono assolutamente necessarie alla stessa sopravvivenza. Quindi tra i significati esterni che vengono socialmente schematizzati, codificati, e tutto un mondo interno nostro, più che del soggetto dico nostro, che si struttura sia facendo bagaglio, facendo tesoro delle risorse culturali disponibili e proprie anche per culturali in questo senso, anche mi rivolgo a quelle educative, insomma di familiari, sia mediante attraverso delle scelte personali. Guai se no, viene in questo modo a crearsi una certa distanza che consente alla persona di entrare, certo, in rapporto con i suoi simili, instaurare relazioni con i suoi simili, che è fondamentale, ma anche di difendere la propria identità e la propria diversità, specificità, questo non dimentichiamolo mai. Quindi l'identità individuale, c'è cioè un'identità individuale e un'identità sociale, sono entrambe importanti per uno sviluppo normale, ecco, e presenta una natura assolutamente oscillatoria e ambivalente. Poiché per un certo verso richiede di essere simile agli altri per poter stabilire una comunicazione, una condivisione, un rapporto di prevedibilità nei comportamenti. Mi relaziono agli altri, ma devo poter prevedere il loro comportamento, se no sarebbe un caos totale. E che è fondato su aspettative reciproche dotate di senso e quindi anche compatibili. D'altra parte, ci deve essere anche un processo di distinzione degli altri. Io sono diverso dagli altri. Non possiamo perdersi in un mare magnum di anonimato, identificandoci in modo eccessivo nei ruoli codificati. Ci deve essere un equilibrio che non è facile trovare, attenzione. E quindi su questa base distinguiamo due piani, no? Quello dell'identità personale, che risulta da un'elaborazione interna in parte conscia, consapevole, e in parte inconsapevole, inconscia ovviamente, delle esperienze, del bagaglio di esperienze vissute, in parte corrispondente, ripeto, all'immagine che il soggetto ha di sé. Ognuno di noi ha un'immagine di sé. E poi quello dell'identità sociale, che corrisponde invece all'immagine che il soggetto dà o vorrebbe dare di sé nei processi di interazione e di comunicazione con le altre persone. Allora, vediamo la slide 23, no? In parte, ecco, riprende quello che abbiamo detto, la cultura concerne, abbiamo fatto una sintesi, ciò che gli individui pensano, fanno e producono, l'abbiamo già detto. Naturalmente, beh, insomma, questo ormai credo che l'abbiate capito, il termine cultura si presta a tante nomenclature, a tante definizioni, a tante interpretazioni. Nel 1952 due antropologi, Alfred Kroeber e Clyde Clacon, raccolsero tra le 150 e le 200 definizioni di cultura. Veramente un'impresa iperbolica. Io vorrei, ecco, sintetizzare, questo non l'ho messo nelle slide, ma credo che possiate comunque appuntarvelo, se volete, ecco, ripeto, nel nostro dialogo, finora non ho avuto riscontri, comunque, se ci fosse qualcosa che vi aiuta nello studio, non esitate a dirmelo e io introdurrò eventuali materiali proprio per supportare il parlato. Ecco, Clacon ha sintetizzato un elenco che comprende diversi tipi di definizione di cultura. Allora, innanzitutto la maniera complessiva di vivere di un popolo, e qui torniamo un po' in ballo, ritorniamo alla quotidianità di cui abbiamo parlato. 2. L'eredità sociale che un individuo acquisisce nel suo gruppo di appartenenza. L'eredità sociale, anche qui è abbastanza simile tutto sommato, ci possono essere delle sfumature, ma l'eredità sociale, quindi ciò che è avvenuto in passato, che viene trasmesso in qualche modo sempre attraverso la comunicazione. Quindi non è che si vive dall'oggi al domani, ma la vita e lo stile sono un condensato del tempo, del passato, di epoche precedenti. 3. Un modo di pensare, sentire, credere. Un'astrazione, una riflessione derivata dal comportamento. Poi può essere anche una teoria che viene sviluppata da un antropologo culturale e sociale, basata sull'osservazione di come effettivamente si comporta un gruppo di persone. Qui abbiamo l'osservazione partecipante, un metodo etnografico importantissimo nelle scienze sociali. Un deposito del sapere posseduto collettivamente. Anche qui un bagaglio di esperienze accumulate non dal singolo, ma dalla collettività. Una serie di orientamenti standardizzati nei confronti di problemi ricorrenti. Abbiamo dei problemi, troviamo delle soluzioni standard. Le comunichiamo, le trasmettiamo facendo in modo che vengano applicate. Un comportamento appreso. Certo, abbiamo parlato molto di apprendimento rispetto a innatismo, no? La cultura è appresa. Un meccanismo per una regolazione normativa del comportamento. Norme. Regole, quindi anche sanzioni, e non esiste una collettività che non sia sanzionatoria. Una serie di tecniche a vasto spettro per adeguarsi all'ambiente. ne abbiamo parlato a lungo, all'ambiente sia per adeguarsi all'ambiente, sia alle relazioni con gli altri uomini, relazioni che dovrebbero essere dotate di senso e dovrebbero essere interpretate. Ricordiamo l'importanza del significato, del senso nelle relazioni. Un insieme, un precipitato, un sedimento di storia, una mappa, una bussola, un setaccio, una matrice. Qui torniamo all'esigenza di dare un indirizzo, di dare un ordine, che è fondamentale proprio nella natura stessa dell'essere umano. Quindi, ecco, il tipo di interesse che noi riversiamo varia a seconda che si sottolinei la dimensione soggettiva, quindi la presenza nell'animo umano di valori, modelli, criteri scelti o anche interiorizzati, modi di pensare, credere, sentire, orientamenti comuni, standard, anche dei meccanismi di regolazione del comportamento. Quindi dimensione soggettiva, abbiamo detto, ma anche carattere in qualche modo oggettivo che le dimensioni culturali assumono, in quanto memoria storica, memoria collettiva di una tradizione accumulata nel tempo, un'eredità sociale, un deposito del sapere, tecniche trasmesse, affinate, studiate, messe da parte perché inefficaci, se ne elaborano di altre. Insomma, tante tante cose. Quindi, diciamo, molti diversi elementi ricompresi nel termine cultura enfatizzano da una parte la dimensione descrittiva e cognitiva, quindi credenze e rappresentazioni sociali sulla realtà, sia naturale, la natura, sia sulla realtà sociale, immagine del mondo e della vita, che ci aiutano a spiegare e a definire il tutto, e anche i fenomeni naturali. Dall'altro c'è una dimensione prescrittiva della cultura, come insieme di valori, di norme, di regole, che indicano le mete cui raggiungere, norme, modelli dell'azione, definizione dei ruoli, cosa spetta ai ruoli, principi morali, etica, leggi, che indicano il modo in cui gli individui devono comportarsi, ovviamente. Ripeto, c'è sempre la sanzione, insomma. Diciamo che le due dimensioni, descrittiva e cognitiva e prescrittiva normativa, quindi una descrizione intellettuale, riflessiva, e la dimensione poi dell'agire etico, sono legate, perché la stessa norma, la legge, trova una sua giustificazione nelle credenze, nelle rappresentazioni, e allo stesso tempo le credenze e le rappresentazioni vengono rafforzate dalla costruzione della realtà, che ovviamente sono influenzate dalle norme e dalle varie prescrizioni, ciò che si può fare, ciò che non si può fare, l'illecito, illecito, quello che non viene né sanzionato né premiato, la neutralità, insomma, sono delle bussole, ripeto, delle linee, delle indicazioni Inoltre la cultura, come abbiamo detto, si presenta come tradizione, come deposito, come cumulo di esperienze che dovrebbero indicare le esperienze positive da implementare e le esperienze negative da accantonare e sostituire, almeno in teoria. Quindi, allora torniamo alla slide che è il precipitato di quello che ho appena detto. Il versante cognitivo, riflessivo, intellettuale e anche etico, normativo, valoriale, credenze, opinioni sull'immagine del mondo, i linguaggi per descriverlo, i vari linguaggi. Ogni linguaggio riflette anche il modo di percepire il mondo, cosmologie, sistemi religiosi. Etica, rappresentazioni di come il mondo dovrebbe o non dovrebbe essere, lecito, illecito, morale, immorale, desiderabile, orrido, inaccettabile. Poi c'è il comportamento, l'azione, costumi, abitudini che vengono acquisite per lo più all'interno della comunità, che sono giuste, date, convenienti in determinate situazioni, regole che riguardano un po' tutto: cibo, abbigliamento, relazioni, saluti, correttezze, scorrettezze, ma soprattutto, ripeto, lo vedremo. La non verbalità, la non verbalità, che è molto importante soprattutto nella comunicazione interculturale che si presta a molti equivoci, spesso difficilmente recuperabili. E poi alla fine la cosa più semplice, no? I materiali che producono, cioè la cultura materiale. Quando chiedo agli esami, no, cos'è la cultura materiale, ho sempre delle risposte titubanti, ma è molto semplice, sono i materiali che vengono prodotti, no? Oggetti, artefatti, artistici e quotidiani, arte, ma anche prodotti che ci permettono di vivere nella quotidianità, nella banalità della quotidianità, che però è fondamentale. I prodotti, scusate, oggettivati, resi concreti dal lavoro umano, o anche oggetti frutto dell'ingegno, no? Dello studio, delle esigenze quotidiane, insomma, nel processo di adattamento all'ambiente, incluse arte e quotidianità. Attenzione, qui nella cultura materiale non si fa distinzione tra la cultura. Tra l'arte, anche qui poi bisognerebbe capire insomma cos'è arte, anche perché il concetto di arte muta a seconda delle epoche, e gli oggetti di uso quotidiano, la cosiddetta cultura alta, la cosiddetta cultura popolare, che come abbiamo detto, ecco, la cui distinzione nella sociologia della cultura attuale ha perso la sua, così, questa ferrea dicotomia che in passato la contraddistingueva.